Ecco, quando mi è stato dato il titolo molto accogliente di questo convegno, io ho cercato qualche cosa di cui parlare, insomma, e siccome dovevo fornire, non è per sminuire, insomma, solo per spiegarvi un po' la fenomenologia, dovevo fornire un piccolo abstract, mi sono detto, ma sto per vedere 3-4 film che credo siano comunque importanti in questo inizio stagione. Che sono Planet of the Apes di Tim Burton, Final Fantasy di Hironobu Sakaguchi e di John Carpenter, Fantasmi da Marte, e poi AI, Intelligenza Artificiale di Steven Spielberg. Provo a guardarmeli, a fare un discorso sullo spazio con chiaramente una piccola griglia di impostazione teorica su questi film. Ho pensato all'inizio appunto di cercare di fare una. Sono più appunti materiali semilavorati questi che vorrei proporvi. Una piccola ricognizione sullo spazio in questo recentissimo cinema di fantascienza, intendendo lo spazio, se ne parlava un po' anche questa mattina, nella doppia accezione semantica del termine. Non avevo ancora visto Intelligenza Artificiale quando ho fatto questa scelta. E quando l'ho visto, al di là del valore intrinseco del film che giudicherete poi voi, non mi sembra, non l'ho trovato particolarmente interessante ai fini del discorso. Quindi mi sono limitato agli altri 3 film. L'ho lasciato cadere per il momento e mi limito a Il pianeta delle scimmie e il Fantasmi da Marte Final Fantasy. Final Fantasy, che è un film di non grande, forse neanche di medio valore estetico, ma che invece mi sembra importante, anch'esso come quello di Spielberg, ma per ragioni opposte, al di là del suo valore intrinseco, per le indubbie tecniche innovative che portano e per alcuni interrogativi che apre. Il presupposto sarebbe che voi aveste visto questi, che voi abbiate visto questi 3 film, non so se è accaduto, se no vi parlo di oggetti un po' misteriosi, ma ci provo lo stesso. Contavo di sì, ma probabilmente, come dire, indotto da una delle mie due anime, che è quella del cronista che consuma in fretta, guarda in fretta le cose e cerca di esprimere un giudizio sulle stesse. Qualcuno li ha visti i film? Non ancora, no? Spero che abbiate fiducia in me, dopodiché potete andare a verificare e a dire ma di cosa parlava quello, insomma. Allora, in maniere diverse, in quantità diverse, però la cosa che ho cercato di fare è di esaminare la rappresentazione dello spazio da una parte, dall'altra lo spazio della rappresentazione, ossia come questi particolari 3 film, è chiaro che è un discorso che si potrebbe fare per tanti altri film di fantascienza, mettano in immagini, adesso mi sono fatto sparire, l'altrove temporale e spaziale. Non padroneggio la tecnologia. Altri pianeti, la Terra nel futuro, eccetera, e contemporaneamente come articolino lo spazio della visione in cui lo spettatore, noi spettatori, siamo invitati ad entrare. Allora, faccio una distinzione molto semplice, molto empirica, tra diverse accezioni del termine spazio. Distingo uno spazio con la S maiuscola, che è quello siderale, stellare, eccetera, più o meno infinito, anche se così sappiamo non essere, da due spazi con la S minuscola. Spazi che tutti interferiscono reciprocamente con diverse modalità di interazione. Quindi uno spazio siderale, uno spazio della diegesi e uno spazio fisico e scenografico della rappresentazione. All'interno di questi spazi con la maiuscola e la minuscola si articola la dialettica del campo e del campo e del fuoricampo e si organizzano le diverse figure propriamente appartenenti al linguaggio filmico, il montaggio, i movimenti di macchina, le soggettive, eccetera. Ho fatto un po' di osservazione su questi 3 livelli. Allora, per cominciare, lo spazio con la S maiuscola, lo spazio stellare. Lo spazio occupa lo schermo nelle prime inquadrature del Pianeta delle Scimmie e di Final Fantasy. Non così avviene in Fantasmi da Marte. In Fantasmi da Marte lo spazio non viene mai mostrato, quello lassù, no? Lo spazio siderale appunto. Ma a rigore siamo già nello spazio, secondo il nostro immaginario, cioè siamo già sul pianeta rosso, che è un luogo dello spazio che noi abbiamo immaginato, narrativizzato, fabulizzato nella letteratura e nel cinema. Questa mattina parlavate della classica dicotomia tra outer space e inner space. Allora, questi 3 film articolano la classica dicotomia in maniere diverse. Fantasmi Fantasmi da Marte è un tipico film dell'Inner Space perché racconta l'invasione di corpi umani terrestri da parte di entità aliene, motivo ricorrente, molto noto del cinema e della letteratura di fantascienza. Final Fantasy coniuga i due modelli. Benché il soggetto che voi sapete essere ispirato, diciamo, a quel famoso gioco della console, eccetera, no? Gioco interattivo che ha lo stesso nome, ecco, Final Fantasy coniuga questi due modelli anche se il soggetto verte soprattutto sulla spossessione dello spazio dei corpi. Ci sono delle entità aliene che spossessano i corpi dei protagonisti che sono umani, che sono astronauti e li occupano, occupano questi corpi, prendono il posto di quello che c'era all'interno, ne estraggono in qualche modo l'anima e la portano via, la fanno sparire. Allora, anche se il soggetto di Final Fantasy verte soprattutto sulla spossessione dello spazio dei corpi, il film ci porta anche nello spazio siderale, comporta un ritorno allo spazio, che è un luogo sereno e silenzioso. C'è una sequenza in particolare, quella che precede la battaglia finale che si svolge sulla Terra, una scena romantica, l'unica scena romantica di un film molto cupo, molto aggressivo, molto conflittuale, in cui la protagonista Aki osserva il firmamento dall'oblò e levita per l'assenza di forza gravitazionale. Questo, lo spazio siderale in questo caso è percepito come quiete, mentre la Terra all'opposto è il caos. In realtà esiste anche un micidiale cannone laser che viene sospeso nello spazio e scoppia nello spazio. Quindi nello spazio siderale succede un po' di tutto, come dire. C'è il conflitto, c'è la violenza e c'è però anche la quiete, il riposo, il silenzio nell'immaginario di questo film. In Pianeta delle Scimmie c'è uno spazio che compare nelle prime sequenze, in quelle immediatamente di apertura, ed è uno spazio anche questo, apparentemente quieto. È lo spazio in cui, sempre con la S maiuscola, in cui orbita la base Oberon, è apparentemente quieto, ma anche sinonimo di ignoto e di pericolo. Tanto che nelle sequenze successive, gli astronauti, coloro che popolano la base Oberon, vi incontreranno una tempesta magnetica e il protagonista, che si chiama Leo Davidson, finirà nell'aberrazione spazio-temporale che dà origine al racconto. Nel pianeta delle scimmie, lo straniero, Leo Davidson, voi ricordate sicuramente la versione 68, questa è un po' variata, ma lo schema rimane quello, salvo il fatto che il pianeta non è la Terra, ma è un altro pianeta, come nel romanzo di Bull. Allora, nel pianeta delle scimmie lo straniero terrestre è accolto come il messia piovuto dal cielo, no? Un personaggio, è quello della scimmia, dell'antropoide buona, che lo protegge, che lo aiuta, dice: un giorno racconteranno la storia di un uomo venuto dalle stelle che cambiò il nostro mondo. Qualcuno arriva dalle stelle, qualcuno arriva dallo spazio e secondo mitologie che conosciamo molto bene, varianti di mitologie che conosciamo bene, ha una funzione salvifica, di redenzione per gli umani di questo pianeta asservito alle scimmie. Mi rendo conto che sto parlando di qualcosa che non avete visto, è un po' demente, però mi sono riferito ai testi, ai film, quindi è un po' inevitabile. Dallo spazio, verso la fine del film, arriva come un classico Deus ex machina, una capsula che contiene uno scimpanzé che per l'astronauta terrestre rappresenta la salvezza. Ecco, quando questi film rappresentano lo spazio, quello di fuori, no? Lo fanno secondo modalità differenti. Quello che lo fa meglio, insomma, se posso portare un criterio, esprimere un giudizio di tipo estetico, è Tim Burton, che lavora a piani alternati sull'allontanamento della capsula in cui viaggia il protagonista dalla base, sull'avvicinamento alla tempesta e a noi spettatori che stiamo guardando la tempesta sullo schermo, e a questa tempesta attraverso la quale l'uomo fa il suo ingresso nel nuovo spazio, che è uno spazio del pericolo. Allora, passo allo spazio, rapidamente allo spazio della diegesi. Secondo abitudini, io credo, poi l'esperto sei tu, no? Ma come dire, radicate nella letteratura fantascientifica, sicuramente in questi tre film lo spazio viene rappresentato, in ciascuno di questi tre film, come spazio del pericolo, della minaccia, dell'aggressione da parte di creature potenti e distruttive. Intendo lo spazio della diegesi, non quello stellare, no? Lo spazio del racconto è uno spazio di narrazione e di aggressione. la navicella in pianeta delle scimmie, la navicella spaziale su cui viaggia l'astronauta Davidson è a terra in una foresta pluviale, che viene adottata dal regista Tim Burton non come una semplice scenografia più o meno naturale, ma come un vero e proprio criterio rappresentativo. Davidson entra in uno spazio ignoto e lo esplora febbrilmente con lo sguardo, no? Burton agisce attraverso una combinazione di panoramiche circolari a sguardo in soggettiva che permettono allo spettatore di identificarsi nell'ansia del personaggio che sta osservando lo spazio circostante sconosciuto per capire che cosa può avvenirgli da quello spazio. Credo che la cosa più affascinante, io ho trovato questo Planet of the Apes, al contrario di parecchie altre persone, un film visivamente straordinario, molto affascinante per diversi motivi. Uno dei motivi principali che mi hanno seduto di più è che la foresta bara la visione, no? Come hanno insegnato a chi si occupa di filmologia, lo dico in modo molto veloce e corrivo, ma che ci sono delle culture che non sono basate sulla prospettiva come la nostra, no? Che so, gli indios delle foreste amazzoniche, quando ancora c'erano le foreste amazzoniche, non guardavano in profondità perché non c'era la profondità, cioè c'erano degli alberi, c'erano delle piante, c'erano delle entità vegetali che barravano lo sguardo. E questo Tim Burton lo fa sentire molto bene nella sequenza della foresta pluviale, dove l'astronauta non può vedere da dove arriva la minaccia, cosa che percepisce, e neanche lo spettatore perché gli è impedito di penetrare con lo sguardo nello spazio. Quindi in questo modo all'astronauta viene impedito di difendersi dal pericolo. Poi ci sono altri spazi, altri luoghi nel film in cui tutta la morfologia cambia. Allora Tim Burton sottolinea il contrasto tra la foresta impenetrabile e la luce, e uno spazio aperto invece illuminato dal sole in cui lo spettatore e i personaggi vengono introdotti senza soluzione di continuità. Cioè, quando si esce dalla foresta pluviale si va immediatamente in una sorta di territorio semideserto e assolato, non c'è stato un passaggio temporale. E in questo territorio gli umani catturati dalle scimmie, non molto diversamente da quello che avveniva nel prototipo del 1968, gli umani vengono trascinati. Poi seguono altri spazi diegetici chiave, sono tanti, c'è un fiume che viene attraversato dai fuggiaschi e che divide classicamente il campo inseguiti, gli umani in fuga, inseguitori, le scimmie militarizzate, le scimmie guerriere. C'è uno spazio costituito dal ventre della base spaziale, che nel frattempo è passato un lunghissimo periodo, è precipitata, e in questo spazio interno di ventre appunto della base è imperniata l'azione della seconda parte del film. All'interno di questo relitto poi c'è una lastra di vetro infrangibile che permette al protagonista di salvarsi perché isola da lui il generale Tade, che è il capo feroce delle scimmie, e la neutralizza. Ci sono tanti spazi che si chiudono e si aprono. Ecco, questo mi sembra che sia uno, l'utilizzo dello spazio da diegesi sia estremamente ricco nel film di Tim Burton. Invece preferirei sorvolare su Final Fantasy, in cui l'uso diegetico degli spazi è piuttosto convenzionale, e mi soffermerei su Fantasmi da Marte. Qualcuno ha detto con un po' di disprezzo che il film di Carpenter è uguale a tanti suoi altri film, che probabilmente ricorderete come Brigate 13, Distretto 13, Le Brigate della Morte, Il Signore del Male, Vampires, che è il penultimo, eccetera. Più o meno lo schema è sempre lo stesso, cioè un piccolo gruppo di, nel caso terrestri, che si devono difendere dall'aggressione di creature totalmente istintive, no? E distruttive. Qui succede questo e tutto si svolge, dicevo, su Marte, non si atterra, non si scende su Marte, non c'è il viaggio spaziale, tutto accade già lì in una colonia di terrestri nel pianeta rosso. Allora, nel film di Carpenter lo spazio del racconto è diversificato e relazionato al tempo. Carpenter fa uso di flashback con iterazioni e di flashback nel flashback, ma soprattutto tutta la diegesi del film, l'intera diegesi del film, è basata sullo scambio tra spazi aperti e spazi chiusi e sul transito dagli uni agli altri. C'è un paesaggio minerario che gli sceneggiatori hanno chiamato Shining Canyon, che poi insomma, è lo stesso Carpenter, ed è uno spazio ristretto e convenzionale come un set, è desolato. Le costruzioni che vi sorgono hanno l'aspetto di bunker, contengono delle celle, tra l'altro ci sono spazi, c'è una curiosa ricorrenza di spazi di celle in tutti e tre i film. Restrizione dello spazio ulteriore all'interno degli spazi già ristretti che vengono utilizzati nei set. E gli ambienti interni sono in Fantasmi da Marte, come pure in Final Fantasy, sono separati da massicce porte a comando elettrico che si richiudono automaticamente. Tutto il film è costruito sull'alternanza tra esterno e interno. Ci sono anche dei richiami mitici, adesso insomma, raccontato in due parole. Anche qui c'è una specie di pulviscolo rosso, che è un pulviscolo alieno, che invade i terrestri, di cui si vuole vendicare, si impossessa dei corpi di alcuni terrestri e fa in modo che questi terrestri posseduti aggrediscano gli altri, che non sono ancora stati posseduti. Allora, c'è una scena in flashback, ci sono moltissimi flashback nel film, in cui una scienziata confessa di avere aperto una specie di vaso di Pandora, cioè ha scoperto un tunnel che era chiuso e sigillato, non si sa come, non si sa perché, l'ha aperto e come dal vaso di Pandora sono usciti tutti i mali di Marte, in questo caso, nella persona, si fa per dire, nel pulviscolo che poi ha cominciato ad invadere i corpi dei terrestri. Quindi questa nube rossa aliena era imprigionata dentro un tunnel, la scienziata ne ha provocato la fuoriuscita e anche qui esiste una dialettica di dentro e fuori, no? Ciò che era nascosto, ciò che era chiuso e sigillato, è tornato, è riemerso e ha innescato l'azione del film e ha procurato il disastro. Sia all'esterno che negli interni, sia negli interni, Carpenter fa uso di carrelli e panoramiche di svelamento e esplora continuamente lo spazio scenografico e lo spazio della diegesi, e questa ricerca, questa esplorazione, questo disvelamento hanno per posta la suspense. È un film costruito, un film di fantascienza costruito sui meccanismi della suspense. Una volta chiusi nella camera pressurizzata del bunker, i terrestri sono circondati dai marziani che possiedono i corpi di minatori, che hanno invaso dei corpi di minatori terrestri. Ecco, c'è tutta questa dialettica dentro o fuori, dentro i bunker si svolgono alcuni degli scontri più sanguinosi, altre battaglie e duelli invece avvengono in campo aperto. E c'è una scena cerniera in cui la protagonista femminile del film, che è un tenente di polizia e si chiama Melanie Ballard, viene portata all'esterno dai compagni perché i compagni hanno capito che i marziani, questo pulviscolo marziano, ha cominciato a invaderne il corpo. Però la donna riesce a sventare la possessione e cerca di rientrare nello spazio protettivo del bunker e ci riesce. La dialettica è sempre la stessa. Lo spazio chiuso offre un riparo e una protezione. C'è un treno che gli assediati devono riuscire a raggiungere per fuggire, per andarsene da quella zona mineraria maledetta e ci sono auto attraverso le quali i fuggiaschi devono andare dal bunker al treno. Sono tutti spazi chiusi e protettivi. Eppure anche questa regola può essere infranta, no? In una scena in sottofinale i più aggressivi dei bruti posseduti dai marziani entrano proprio nel convoglio ferroviario, che era lo spazio teorico della protezione, e cercano definitivamente di sopprimere i sopravvissuti. Poi c'è uno spazio fisico della rappresentazione che è in parte coincide con lo spazio diegetico, in parte presenta, mi sembra, alcune peculiarità diverse. Quanto tempo ho? Benissimo. In Fantasmi da Marte lo spazio fisico è concentrazionario, dicevo, e si articola su questa dialettica dentro o fuori. Il pianeta delle scimmie invece è uno spazio espanso e si basa principalmente sulla dialettica alto-basso. Carpenter utilizza le scenografie come contenitori funzionali al suo gioco interno-esterno, queste porte elettriche scorrevoli di cui parlavo, che si autochiudono, porte cancelli scorrevoli per le prigioni, eccetera. Molto più complesso è lo spazio di rappresentazione di Planet, in cui oltre alla foresta pluviale, al deserto, al fiume, al relitto della base spaziale che citavo prima, che tra l'altro nelle forme a punta sembra alludere alla Statua della Libertà della vecchia edizione, ma non è tale, gli somiglia, c'è una somiglianza morfologica. Oltre a questi spazi, nel film di Burton c'è anche una città delle scimmie che è molto bella da vedere, molto, molto inquietante e strana. Nella morfologia esterna rimanda, non so se qualcuno si ricorda le vecchie tavole, poi uscite tante altre volte, di Alex Raymond per la serie Flash Gordon. C'era uno dei luoghi principali e fondamentali della rappresentazione che si chiamava Arboria, era una città arborea costruita su delle enormi piante dove viveva un popolo, quello del principe Barin, beh, insomma. E si chiamava Arboria e credo che Tim Burton, anche se dice che la sua fantasia, il suo immaginario non si è alimentato tanto di fumetti, però credo che se la ricordasse molto bene. Ma la cosa curiosa è che i decor degli interni sono molto convenzionali, sono convenzionalizzati come delle scenografie teatrali. C'è una scimmia buona che si chiama Elena, e l'interno della sua casa è molto simile a una scenografia da melodramma. All'interno di questa casa poi ci sono delle celle per gli umani asserviti e c'è anche una stanza in cui un vecchio senatore si abbandona a strane pratiche sessuali con una sua amante scimmia, una camera di una scimmia bambina che ha una bambola umana viva e che la tiene in una cella. E soprattutto è un luogo tipico del melodramma, la stanza in cui giace un vecchio patriarca delle scimmie, che poi è una citazione vivente perché è interpretato da Charlton Heston. Il discorso diventa differente per Final Fantasy, dove lo spazio, come sapete, è in tutti i sensi virtuale, non c'è, insomma, è ricostruito attraverso pure semplici immagini digitali. Ci sono delle scene oniriche all'intorno. Sto facendo dei lapsus, non vi allarmo. All'interno di questo spazio, scene oniriche che hanno come soggetto il personaggio femminile di Aki, ci sono riferimenti a tavole a fumetti, ci sono rimandi impliciti e continui allo spazio virtuale del videogame da cui il film ha preso origine. Più che per le scenografie grafiche, mi riferisco a Final Fantasy, che rimandano in modo abbastanza convenzionale all'iconografia di una New York post-apocalittica e, insomma, non vorrei commettere la goffaggine di dire in questo momento fa particolarmente paura, ma un po' è anche così. E, più che a questo spazio abbastanza convenzionale, il film di Sakaguchi è interessante per le questioni che apre circa l'assenza del corpo, evidentemente. Intanto perché ovviamente i corpi non ci sono, no? Come sapete, sono corpi estremamente verosimili ma senza corpo, mimano le morfologie, i movimenti umani, ma gli umani non ci sono, gli attori non ci sono. E anzi, questi corpi appaiono doppiamente assenti perché i cattivi, che si chiamano Phantom, e sono non degli invasori ma dei fantasmi, come specifica una battuta del film, che vengono da una meteora caduta da un altro mondo, perché come accennavo prima, questi Phantom estraggono gli spiriti dai corpi dei terrestri e quindi estraggono dei fantasmi. Il film è molto New Age, è un po' mistico, dei fantasmi da corpi immateriali di attori virtuali, proprio in abisso, e compare l'anima sullo schermo, no? Estratta da questi corpi, per cui l'anima bluetta che noi vediamo sullo schermo è il risultato di una doppia simulazione, il simulacro di un corpo privo del suo corpo già virtuale. Ecco, sarà a causa di questa totale assenza di corpi, che non ci sono e che simulano di esserci e che però vengono spossessati e si tramutano in fantasmi, che Final Fantasy, secondo me, appare ossessionato dal corpo e allude continuamente al corpo come assenza, ma come a richiamarlo, anche per vie metaforiche. Per esempio, la spiegazione pseudoscientifica che ci viene fornita è che la base dei Phantom, di questi fantasmi, appunto, è una meteora precipitata sulla Terra che preserva i fantasmi funzionando alla maniera di un organismo. E addirittura nello stile New Age del film, la stessa Terra è un organismo vivente che ha all'interno uno spirito che si chiama Gaia e che potrebbe essere danneggiato da azioni inconsulte, quello a cui attentano i Phantom e anche i militari guerrafondai terrestri che vogliono fare certe cose nel film. Però la Terra appunto avrebbe un'anima, no? Quindi sarebbe un corpo con all'interno un'anima. Volevo solo aggiungere due o tre cose sui rapporti spaziali e il fuoricampo. Allora, per ragioni abbastanza ovvie, in Final Fantasy il fuoricampo non esiste, no? Noi tutti sappiamo che la costruzione del senso del film si articola nella dialettica campo-fuoricampo. In Final Fantasy il fuoricampo non c'è come non ci sarebbe in un disegno animato. È del tutto virtuale, ma non è chiaramente che la macchina inquadri una porzione di spazio. Quello che inquadra è tutto lo spazio che è stato creato per essere contenuto dalle inquadrature. Allora, il fuoricampo in Final Fantasy o non c'è o è simulato. Al contrario, in Fantasmi da Marte il fuoricampo è dialettizzato in maniera abbastanza classica, in questa alternanza dentro-fuori di cui parlavo, su cui tutto il film è basato, perché viene, nonché viene ripetutamente utilizzato per ottenere degli effetti di sorpresa. Per quello che riguarda Pianeta delle Scimmie, gran parte della forza visiva del film e della forza diegetica del film si basa sul rapporto tra campo e fuoricampo. Le scimmie in questa foresta pluviale, in questo regno arboreo, calano dall'alto, entrano di sorpresa nello spazio dell'inquadratura. C'è una scena che, insomma, tra l'altro sono stato doppiamente stretto in questa situazione perché a un certo punto mi sono accorto che non eravate tenuti ad avere visto il film, dall'altra non avevo a disposizione delle sequenze da far vedere per l'ovvio motivo che insomma nessuno me le dava, cioè che non esistono ancora le copie perché i film sono proprio usciti in questi giorni, non esistono copie video. Comunque, le racconto così. C'è una scena in cui il generale delle scimmie, il generale scimpanzé Tade, uccide il leader, l'anziano leader degli umani asserviti. Ed è una scena che è articolata accuratamente su due piani visivi, no? Il terrestre è in primo piano, in secondo piano emerge nell'inquadratura Tade che lo uccide, invade lo spazio. Le scimmie, anche grazie agli effetti speciali, perché poi come sapete, penso che sappiate, sono attori truccati con delle maschere, non sono effetti speciali, però grazie a degli effetti speciali molto evoluti, come ormai spesso accade, poi in un film di questa portata produttiva, le scimmie saltano da un piano all'altro compiendo dei balzi smisurati, saltano proprio da un piano a un altro piano della visione. Soprattutto nelle prime scene che citavo di caccia all'uomo nella foresta pluviale, ma anche in seguito, Tim Burton riesce con grande abilità, consapevolezza dell'uso della cinepresa, a spiazzare lo spettatore e a delocalizzarlo impedendo al suo sguardo di fissarsi il tempo necessario su un corpo o un oggetto. Il montaggio è così rapido che noi non riusciamo a vedere esattamente che cosa succede e ci spaventiamo con il personaggio che non ha il tempo di capire da dove arriva la minaccia, di che entità e di che natura sia. C'è un'altra scena, per esempio, in cui una ragazza nuota in uno stagno e un corpo di una scimmia uccisa emerge improvvisamente nell'inquadratura, spaventa lei e anche lo spettatore perché compare all'interno dell'inquadratura. In questi film è abbastanza sistematico l'utilizzo della soggettiva, come dicevo a proposito di quello di Burton, ma anche nel film Fantasmi da Marte di Carpenter. E Carpenter, per esempio, diegetizza la soggettiva come strumento, come veicolo, come mezzo per svelarci lo sguardo dei marziani, che sono delle creature invisibili, sono un pulviscolo e quindi sono necessariamente fuori campo, se non quando compaiono in una sola scena a invadere dei corpi, ma vediamo solo un pulviscolo rosso. Quindi noi vediamo ciò che vedono i marziani, in qualche modo ci dobbiamo identificare con lo sguardo di queste creature invisibili. Ci sono diverse scoperte nel film, alcune soggettive panoramiche che servono per svelarci, per raccontarci delle cose. che non potremmo sapere altrimenti. Sono scene che ci rivelano le modalità in cui è avvenuta la possessione, sono risolte attraverso delle soggettive, cioè una serie di figure che lavorano su questo tipo di spazio. Io in qualche modo mi scuso, insomma, di aver parlato di cose che non avete ancora visto, forse non me ne sono reso conto, ma insomma, più o meno era quello che volevo dire.